Niente.
Se posso dire, no? Stamattina mi ero fermato su quella parola del radicale, devo dire, come avete campagna, e intanto mi dedico allo radicale degli anni 60, un lavoro se così, non sicuramente non si riesce mai, fa una parte e dopo se no mi seguo continuamente nel senso 60. E pensavo come ci sono tante cose da radicare con pazienza, con perseveranza, veramente. E pensavo anche come però questo fatto di togliere le braccia, non si trova delle cose che non vanno bene, lo si permette anche di passare se ne può, no? Anche prendere parola, forse la parola di Dio, che sono proprio le cose buone che si meritano. E quindi sì, era proprio questo il punto, cioè questo fatto che qualche volta la tentazione sarebbe quella di tutta l'oncologia chimico che fa questo pulito tutte le erbe interessanti. E però poi non concretamente ai semi buoni di restituire, no? Ecco. E quindi pensavo appunto come il Signore invita proprio alla pazienza, alla perseveranza, alla costanza nel togliere, nel tirare via le cose che non vanno bene e scoprire le cose buone. Dopo questo si potrebbe riferire, io penso anche forse alla vita sociale, all'impegno che ne possiamo avere nel mondo, prima si parlava anche al te. Cioè come è difficile anche sul lavoro, ad esempio, testimoniare le proprie fede con coerenza, con le modalità giuste, no? Vorrei che anche questo richiede una pazienza e una perseveranza. E secondo me sono proprio il profumo visto anche in questa situazione così odiosa, così difficile, proprio per noi cristiani, a dire le cose con bella maniera, con... Per esempio, intanto scrivo, non so chi mai legge le cose che scrivo, però scrivere i giornali, dire che non si è d'accordo, secondo me, è un modo per piccolo, per dire ci siamo, insomma. Magari sembra di essere trasparenti, no? Perché in genere non siamo in distrutto, però forse può essere una causa.
Anche io prima sto pensando, non so se è un po' più avanti, e chiamiamo, sono veramente stupita della qualità delle parole. Allora, quando alla fine ti ha regalato gli amici, mi sono fermata, perché sono andata a leggere la fine, perché è il pomeriggio, perché tanto c'eravamo. Proprio veramente, sembrava un quadro del quale si fine. Vabbè, poi non c'è una vera fine questa cosa. E stavo pensando, ma c'è qui subito, penso che invece la prima frase, signori, sono giovane, non so parlare. Allora, pensavo di fronte a tutte queste cose, di questo che sono colpite, cioè anche me, o persone che appunto dicevano, si dicono cristiane, che poi invece nel mondo non si comportano come tali, o hanno difficoltà. Quindi mi sono venute subito queste due parole, sono giovane, non so che cosa dire, oppure la paura che mi blocca. Quindi insomma è stato anche bello sentire che non è che non bisogna avere paura, però cioè che in quel momento accanto c'è sempre qualcuno, quindi anche se la paura proprio sembra che prende il sopravvento, poi sai che puoi avere la prossima, cioè qualcuno che ti sta vicino. Neanche questo che fa.
Io invece ho una domanda, rispetto prima che si dice che una cosa su quello non sono d'accordo, che noi non ci... che la difficoltà sta nel lasciarci, cioè che quanto più ci lasciamo male ci esponiamo all'amore di Dio, tanto più, come dire, ci diventa anche a noi facile amare, camminare. Ecco, si fa e forse queste sono le strade.
Alcuni ancora
quindi mi chiedo anche se potevi parlare un pochettino del genere letterario di questo fetice, nel senso che io tutte le volte che così mi capita di leggere qualcosa faccio sempre fatica nel momento in cui appunto si attribuisce io l'azione, un'azione che va contro il popolo, no? E quindi anche se so che in realtà non è così, che non è l'azione che va contro, però faccio sempre fatica a leggerlo nel modo corretto, no? E ogni volta mi pianto di sopra, quindi questo discorso se io è come è sempre colui che ama, come lo piace leggere, no? Queste frasi, alcune come quelle che sono detto, cioè se la Patrizia sia o no che abbia fatto arrivare i babilonesi, non è così, però sembra quasi che sia stato lui, no? E da com'è viene detto di qui, com'è da mandarlo, come leggerlo, ecco, che sta dedicato a
queste due cose, come sperimentare l'amore di Dio, il problema della nostra vita, cioè c'è un annuncio, c'è una parola, fondamentalmente c'è una parola, cioè c'è una parola che ci viene detta da uomini e da donne, che in qualche modo appunto sono profeti, cioè no, nel senso che non so, saranno stati i nostri genitori, qualche persona, non so, catechista o qualcun altro, no? Cioè che assolutamente non, se tu devi essere stato profeta ma sono stati portatori di una parola che in qualche modo hanno sperimentato anche loro la loro fragilità, no? E in cui sono. Allora è arrivata fino a noi che in qualche modo ci siamo coinvolti, siamo qui, siamo in cammino, abbiamo fatto delle altre esperienze, abbiamo fatto qualche scelta, al di là anche delle contraddizioni che ci portiamo dentro, no? E allora è come dire, io direi anche sempre non mettere al centro questa parola. No? Provando a camminarci sopra, no? Perché puoi credere anche proprio dall'idea, vedete che in ebraico la parola che me si dice verità, poi lo stesso la dice podiamo, così è. L'idea sarebbe quella di un invito a camminare su un terreno per sperimentare in questo terreno il salto, no? Cioè un'idea del deserto, dove se tu cammini sulla roccia, cammini bene, va bene, se cammini su una specie di canalone delle nostre montagne, scivoli per giù, no, per un sacco di fatica e sei sempre lì. Però, come dire, la parola in qualcosa che ti dice, prova a viverci sopra, no? E quindi ha in qualche modo a sperimentare, no? Certo, è qualcosa che non si lascia mai possedere, noi vogliamo sempre sicurezze, no? Vogliamo sempre, però è qualcosa che ci fa vivere allo stesso tempo, no? Senza lasciarti comprendere, senza lasciarti prendere, senza lasciarti impossessare. Perché poi le relazioni sono così, anche qui c'è un'educazione alla relazione, no? Anche nella relazione affettiva, immagino, no? Cioè, quella affettiva di una coppia, ma anche l'affettiva anche di un'amicizia, di una, no, relazione significativa, no? C'è l'altro, però l'altro nel momento in cui cerchiamo di fare un oggetto lo uccidiamo, no? C'è, non c'è, c'è in quel momento e allo stesso tempo sperimentiamo la sua assenza, no? Però così, però questo è la relazione, è la vita, no? Non è la cosa che poi diventa una cosa morta, no? Che sta lì, ce l'hai, ma invece sui generi letterari è importante, sì, è importantissimo rendersi sempre conto delle. Allora, ho detto una cosa che secondo me è proprio l'idea della nostra impostazione intellettuale, no? perché allora noi dice come l'idea dell'amore, poi andiamo a vedere lì, allora questa cosa, questo è il nostro problema, che noi partiamo dall'idea dell'amore e poi andiamo a leggere la scrittura cercando di dire come questa cosa rientra nell'idea dell'amore. Invece la rivoluzione che la Bibbia ci vorrebbe aiutare a fare è di dire l'amore, io lo capisco a partire da come si vive l'amore. No. Ora, a partire dalla parola, io capisco il punto di vista. Non è che io dico, io so cos'è l'amore, più o meno l'ho studiato, so cos'è, so come ci si dovrebbe comportare. Questa è la nostra impostazione occidentale, che parte dalle idee, no? Allora, invece, tutto il cambiamento che noi dobbiamo partire dalla parola, è la parola che ci dice chi è Dio. Allora, il problema è che noi siamo molto digiuni, cioè, appunto, perché se fossimo, avessimo confidenza con la parola, non ci fermeremo a delle parole, no, che risuonano, cioè, come dire, abbiamo un contesto, conosciamo così tanto la parola, abbiamo così confidenza con Dio, che una parola ci può sembrare dura, conosciamo il genere letterario. Perché Osea, che di fronte a quella, non ho continuato a leggere quello che stavo leggendo, il capitolo 6, ricordate, no, che dice cosa farò, no, che me ne faccio del tuo amore che è come la nube del mattino, dice, per questo io ho abbattuti per mezzo dei profeti, li ho usciti con le parole della mia bocca. I profeti sono persone che io ho abbattuti con il mezzo dei profeti. I profeti sono delle persone, delle persone che secondo la tradizione ebraica sono stati alla fine tutti abbattuti come il Signore Gesù, no? Li ho uccisi con le parole, perché il Signore è più di questo, no? Cioè ti fai toccare nella tua morte, no? In qualche modo per farti rivivere, perché manca la vita attraverso la parola, la debolezza della parola, no? I rabbini dicono, Cristo Dio parla, ma poi non fa niente, no? Cioè, è così, perché poi tutte queste parole di forza, di ira, cioè sono all'interno, no? L'unica cosa che Dio può fare, ma se noi le prendiamo alla lettera, no? Non avendo quel contesto più generale, prendiamo alla lettera. Allora, una confidenza maggiore con la parola ci può aiutare, cioè, per dire, in quel cammino che stiamo facendo da 6 anni di leggere l'Antico Testamento, con le persone che sono più assidue in questo, non ci fa più problema, o ce ne fa meno, cioè, quando leggiamo Samuele, il Signore che dice, io li ucciderò, perché conosciamo il genere letterario di Dio che abbiamo, no? Sappiamo che non è, cioè, è lui che spera la morte. E lui ti rivela la morte, no? Conosciamo questo cuore grande di Dio, no? Il brano l'abbiamo letto anche in seno qualche volta, ricordate Naaman e Siro, eh? Ricordate anche come finisce quel brano, no? Cioè di quel Naaman e Siro che è un generale arameo, neanche ebreo, che è un uomo di successo però un leproso. E allora per chi diverte attraverso una schiava, cioè una donna ebrea che era stata rapita e resa serva nella sua casa, sa che c'è un uomo di Dio in Gerusalemme, in Israele, che potrebbe aiutarla, e lui va, no, portandosi la raccomandazione scritta del suo re che gli voleva bene, portandosi un sacco di denaro, un sacco di, perché uno dice, oh, dovrò cercare un'offerta alla chiesa, no? Cioè questo mi farà, mi guarirà, io poi dovrò debitarmi, no? Cioè perché le cose, no, cioè si dire, io non sono da niente per niente, neanche io, no? Cioè, quindi allora succede che tutta quella vicenda, tra l'altro c'è tantissima, perché Eliseo non esce neanche di casa, cioè lui arriva, guarda, finalmente, Eliseo non esce di casa, gli manda un servo, gli dice, lì c'è il Giordano, no? E lui si incazza, gli dice, come? Cioè, io mi sarei aspettato che questo uomo di Dio sarebbe uscito, avrebbe fatto una preghiera, sai, con le mani alzate, signore, cioè, acceso un po' di incenso, un po' di candele, no, fatto un po' di scena, avrebbe toccato, io allora sarei guarito, no? Questo mi dice, tra l'altro lettera che abbiamo a che fare anche con la sua C, l'arce il fiume, l'Avo. Allora lì saranno i servi che gli dicono, guarda, provaci, se ti avessi aggiunto qualcosa di pericoloso, avresti fatto? Sì, provaci. Lui si prova a fidare di una parola debole, trova la vita. Perché vada da Eliseo e dice, no, bene, sono guarito, accetto un dono dal tuo servo. E Eliseo dice, no, non lo accetterò. Ma dice, no, ma come c'è? No. Allora, quest'uomo Naaman si convince, dice, vabbè, se non è te, no, almeno lascia che io porti un po' di terra, le strade nella mia terra, perché so che l'unico Dio è bellissimo, no? Il brano potrebbe finire qui, e però c'è un problema, perché questo qui dice, però dice, però il Signore perdoni, perché io sono il braccio destro del mio re e sto sempre accanto a lui, e succede che quando lui entra nel tempio del Dio Rimmon, lui si prostra in adorazione davanti alla statua del Dio Rimmon. E io, che ho capito che il Dio Rimmon non esiste, perché esiste solo l'unico Dio di Israele che mi ha ricordato la vita, però io per lavoro, per tematica del lavoro, dovrò prostrarmi con lui, no? Perché sono il braccio destro. Allora noi cosa diremo? La testimonianza. Cioè, cavolo, però come hai avuto la vita salva, cioè adesso fai tagliare la testa, fai tagliare il lavoro, fai perché devi essere nella testimonianza, no? Qual è la risposta di Eliseo? Vai in pace. Vai in pace. Andiamo a potermi dire. Hai trovato il Signore, poi certe cose ti succederà, si vedrà. Perché vedete, il nostro moralismo punta al perfezionismo, no? Invece non che sono cose che non, no, che vanno bene, no, ma perché cominci a capire, sì, lascia che la vita poi pian piano si muova e poi vedrai. Quindi allora la scrittura ci narra, la parola sempre simile diceva, no, diceva, cioè, questo io lo dico per esempio, piccola parentesi, ai cellini che ogni tanto che vengono in cappella universitaria, cerco di dire in diversi modi, di dirgli che non basta che nelle scuole di comunità loro leggano i libri di Giustani, no? E di perversità. Nel senso che il figlio che diceva che va bene leggere libri spirituali, devozionali, eccetera, però i libri spirituali, cioè, nascono la vita come dovrebbe essere, mentre la scrittura dice la vita come è. Lo va bene tutti e due, però che è tutto. No, se è così dirlo, non ho molto successo, però cerco di dirlo, però. Perché la parola dice come è, come noi siamo, e anche questo è bello, come noi siamo, cioè la parola non ci fa sconti. Cioè, perché non ci inganna, ci dice come noi siamo. Noi non vogliamo vedere quello che siamo, per quello che siamo in spirito. No? Leggiamo un po' con la parola, perché la parola ci dice come noi siamo. Però ecco, la cosa, proprio la lieto annuncio, è che Dio ha a che fare come noi siamo. No, non come noi dovremmo essere. Come noi siamo. Allora, ecco, una confidenza maggiore con la parola di Dio ci aiuterebbe a comprendere i generi letterari, no? E quindi anche, soprattutto per l'Antico Testamento, ma anche del Nuovo, perché anche del Nuovo ci sono le idee. Però l'Antico soprattutto, che è più lontano, e anche la cultura ebraica ci aiuterebbe a cogliere di più queste cose. E poi anche qui, cioè ci sono tensioni, non, la Bibbia non è un manuale, no? c'è un catechismo della Chiesa Cattolica che tu hai un problema, vai lì e trovi, e sei la risposta, la Chiesa dice questo, la Chiesa mentale e la Chiesa dice, no, dice che è un mondo, una vita dove ci sono tensioni, ricerche. Per cui tu trovi, per esempio, che nel tuo testamento è forte, per esempio, anche tutto il pensiero di una giustizia retributiva, no? Cioè, se tu fai il bene, ti verrà il bene, se fai il male, ti verrà il male. Che molte volte funziona, ma che non sempre funziona. E quindi hai Giove. Che la messa in discussione è di questo, una discussione che non significa che allora quello lì non funziona mai. No, 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 perché ci sono entrambe. Perché impostare una vita nella menzogna, nell'abuso, nella violenza, in prospettiva, cioè ti inaridisce sempre più, tant'è vero che molti potenti, sono persone fondamentalmente sole. Perché chi li sta accanto a tante persone, ma semplicemente persone che sono lì per avere, no? Infatti, appena possono mollare, cioè, si salta giù dal cazzo, sono soli. Però, dall'altra parte, è anche vero che non sempre funziona così, cioè che l'innocente che cerca di vivere, o il giusto che cerca di vivere nella giustizia, non sempre ne riceve dalla vita, no? Allora c'è anche Giove, no? Quindi tensioni, cioè, che sono le nostre, cioè dove, ecco, poi anche tutta la non è che è tutto chiaro, no? Con Dio e la vita vicini insieme, poi qualcosa si riesce a capire di lui, ma fino in fondo tutto Dio non si capisce, Dio rimane il problema, non c'è, quindi, però è la vita, no? Di cui la scrittura, no, ci narra, ci vede. E poi anche liberante, è un'altra esperienza che io sento di fare in questi anni leggendo la donna delle persone, la scrittura è liberante. Perché ci libera veramente da quei moralismi, da quelle cose, no? Cioè, le persone che ci vengono presentate non sono eroi, senza macchie e senza paura. Come anche una certa geografia dei santi, io non penso che anche loro non avessero i loro casini, se proprio te, ma il modo in cui ci viene presentato in conversione è che, no? Cioè, i santi erano dei peccatori prima. Grazie peccatore. E più c'è il buio, meglio è, no? Perché hai questo prima, eccetera. Poi la conversione, da quel momento, una luce bellissima, mai più un peccato, eccetera. Se tu vedi le vicende dei nostri qui, no? Perché lo stesso Pietro, no? Che non diceva, vabbè, Pietro prima, no? Dopo che l'ha rinnegato, poi dopo ha cambiato tutto. Però se vai a leggere Paolo, ti narra che per esempio in quell'episodio lì nel contatto con i pagani, Pietro si è confrontato da ipocrita. E dice Paolo, io glielo ho detto a brutto uso. E che sta sbagliando. Allora questo ci, io credo sia anche confortante per il nostro cammino, dove magari da tempo camminiamo, però non siamo esenti da cadute o da, cioè, quindi no, perché applicato così questa vita dei santi, idealmente buio, scarica elettrica, luce, alla vita mia non corrisponde, non so la vostra, ma io non mi, cioè, faccio fatica, no. Però questa è la scrittura, ce lo dice, questa è la scrittura, ce l'ho data. Però questo lo mettiamo in conto nel cammino che stiamo facendo faticosamente di poter mettere al centro del nostro cammino l'ascolto e l'approfondimento della scrittura. Questo è. Alessandra, no?
Ma io prendo una domanda, però mi voleva scuola.
Vediamo la domanda.
L'ultima del peccato.
Sì.
Hai detto che il peccato guarda la morte, no?
Sì.
Possiamo dire che il peccato possa vincere la lotta da Dio?
Sì, però nel senso che se Dio è più della vita, cioè la relazione non è, noi viviamo di relazione. La rottura di una relazione è morte, no? E allora la relazione col Dio della vita, implicitamente o esplicitamente in qualche modo, cioè allontanarsi dalla vita, porta alla morte. E ora, però questo, tra l'altro, questo è strettamente legato alle relazioni tra di noi. Nel senso che poi, per esempio, con qualcuno se lo dicevo, no? A me colpì tanto quello scambio tra Eugenio Scalfari e Camilla Martini, che poi Scalfari pubblicò su Repubblica, dove Martini diceva a un certo punto, diceva, perché parlavano della risurrezione, no? E allora Martini diceva, vabbè, lei non crede naturalmente alla risurrezione, cioè lui dice, no, io non credo alla risurrezione, però credo alla croce, credo al Golgota, no? Credo all'uccisione dell'innocente che è avvenuto, che avviene, no? Eccetera, no? La distruzione dell'altro, no? E allora Martini gli risposta e dice sì, perché è vero, cioè perché dice quello che, adesso queste parole ricordo, quello che anche nella Chiesa molti non sanno o non vogliono sapere, no? Cioè che l'unico peccato alla fine è l'oppressione dell'altro e l'abuso dell'altro. Guarda, detto da un uomo così, da Martini, un uomo di Dio, perché l'unico peccato che normalmente si confessa qual è? Non sono andato a mettere la domenica, ma non potevo. Con il sangue ci deve andare a mettere la domenica. No? E poi l'altro grande peccato è il suo peccato. Qui c'hanno, no? Poi che uno no, trattare la moglie, no, fa violenza a quella persona, cioè nel modo di guidare non se ne frega assolutamente degli altri, quindi mette sotto la gente, eccetera, quello no, nel lavoro abusa, no, fa violenza, tratta male. Fortissimo. Allora Martini che arriva di tempo, mi sono ripeccato. No.
Posso chiedere una cosa? Come si combatte il proprio nemico? Cioè, si è parlato del peccato, no? Capita che tu riconosci a volte il tuo nemico come colui che tenta di distruggerti, allora te ne tieni lontana, oppure, come dire, lo combatti. Quando io ho fatto questo discorso mi è stato detto, questo ti insegna nei gesuiti a odiare, quindi come si... Ma chiaro, allora io credo che si debba, cioè io non ho capito come si possa incontrare il tuo nemico e non odiare il tuo nemico, ma nello stesso tempo combatterlo, cioè non essere distrutto dal tuo nemico.
E anche qui lei, no? Allora, intanto, come dice un gesuita, Paolo, allora, Dio, da parte sua, non ha nemici, è solo così. Qualcuno più lontano, qualcuno più vicino. E uno lo sa per certo, diciamo. Ora, allora, se questo è la dinamica in cui il Dio vuole coinvolgerci, allora significa che noi siamo fratelli, no? Chiamati. L'azione di Dio è quella delle cose in cui ci potremmo essere insieme, comprendendoci nella nostra diversità, in un'accoglienza reciproca, no? L'Apocalisse verranno 144.000 che il Signore Dio prendono la lettera, quindi il problema è che sono più di 144.000 e non stanno con me, però 144.000 è 12 per 12 per miliardi, no? Cioè dice tutti verranno, no? Ci sarà una fraternità. Allora, questa fraternità è problematica, perché la Bibbia parla di cernata, quello che siamo noi, no? Fratelli vicini, fratelli fratrici. Il problema della fratellità. Allora il nemico è il mio fratello che mi viene contro, no? Allora cioè come si può creare fraternità, ecco, in una rivelazione del male, perché il male va rivelato, non va piaciuto. Il male che ci uccide, no? Va rivelato. Come questo può essere fatto per salvare l'altro? E allora poi così ci sono le varie situazioni, le varie cose, ciascuno poi, no? Però il punto di fondo è che io, coinvolto nella dinamica del Signore, comincio a entrare, no? Sempre più nel discorso dell'altro, non è il mio nemico da battere, da distruggere, per vincere, ma l'altro è un fratello con cui c'è l'inimicizia. Inimicizia. Ricordate quelle bellissime parole anche di Paolo, poi non è proprio una lettera paolina, ma quella di Efesini, che dice che Gesù è colui, è Gesù la nostra pace, colui che ha fatto dei due popolo solo, distruggendo il muro che c'era in mezzo, cioè l'inimicizia. Quindi no, cioè il tema è vastissimo, cioè adesso se qualche parola che mi sembra, no? Perché poi anche leggendo Geremia, no? Geremia che va dai suoi fratelli, perché poi anche questo, no? Cioè, perché questo è importante. Geremia è uno che sta in mezzo, c'è uno che sta tutto dalla parte di Dio e sta tutto dalla parte del popolo. Proprio perché è uno che prima di tutto dice io sono con te, io sono con te. Però allo stesso tempo stando con te, proprio perché sono con te, e questa è la cosa più fondamentale, ti dico, stai combinando, stai restando. A me mi rimane, cioè, poi sono quelle cose che cioè, ti rimangono dentro, no? Cioè una volta un anziano gesuita mi raccontava che aveva ricevuto una lettera da una sua amica, giovane di lui, sposata, che aveva deciso di abortire. Allora lui è riuscito a stare, diceva, io ti sono amico, ti rimando amico, non sono contento, però ti dico, secondo me, stai sbagliando. Insomma, per noi c'è il discorso dell'aborto, cioè, ma per dire, rispetto a una cosa, dirti prima di tutto, io sono contento. E allora in questo, vedete anche Geremia, da che cosa comincia? Mi ricordo di te. Io non ti dimentico, mi ricordo di te del tempo della tua giovinezza. Cioè, Signore, la prima cosa che dice, io, no? Se cioè, poi il ricordo anche di fare con il cuore, no? Allora significa che tu sei il cuore. Tu che sei idolatra, tu che sei, no, tu che gli hai scambiato con un'animale, tu che, ecco, attenzione, e tu che vendi poi i tuoi fratelli, tu che fai gabbie per prendere uomini, tu che opprimi, tu che vendi l'altro, tu che uccidi, prima di tutto ti dico che sei nel mio cuore. Che tutto il tuo male non ha, no? Non è stato più forte del mio amore. Ed è la prima cosa che ti voglio dire, mi ricordo di te, dell'affetto. Guardate, è bruttissimo, eh? Questa è la prima cosa, la prima che Dio dice a Israele, che Dio dice a noi, la prima cosa. Perché vedete anche per questo, no? Cioè, per dire anche i cristiani che indicano, no? Attraverso il loro esserci, attraverso il loro. Che c'è ancora una speranza, no? cioè che rimangano fedeli alla terra, che rimangano fedeli al nostro mondo, alla nostra città, alla nostra... Stamattina parlavo anche in un suo discorso, quello di essere amici della propria città. Non è facile, eh? Io non sono barese, e poi in più sono pugliese della parte del Taranto, e come sempre capita, non so se in tutte le regioni, ma normalmente rispetto alla città, noi della provincia abbiamo un po' un odio, no? Cioè, pensate che io ho messo piede a Bari oltre la soglia della stazione a 37 anni. Fino a 37 anni io ho sempre abitato Bari. Per esempio, anche quando ho cominciato l'università a realizzare gesuiti, Ciro l'ha cominciato prima, nonostante ci fosse informatica a Bari, a 80 km dal nostro paese, si era andato in Salerno, no? Perché Bari. Allora, con questo background, già parte bene, allora Bari è pure lei, ma questa è la mia città. Allora che cosa significa, no, amare così andare il tuo luogo, no? Cioè, che non significa, ecco, dire, quindi, cioè, questa è la terra dove Dio ama il suo luogo. Per diventare amici della propria città, che cosa significa, no? Che cosa... Quindi, Geremia, no, è uno che ecco, il frutto da, quindi poi per tornare ancora un attimo sul discorso del peccato, guarda, il peccato è collegato alla morte, cioè tante volte questo non ci rivede, perché noi siamo rispettati, non ci dicono sempre, ci dicevano, non so, cerca di fare bravo, cerca di essere bravo, no? Cioè, allora, non è che ci è stato detto cerca di essere vivo, una cerca di cioè, che perché la lotta contro il male non è per essere bravi, così siamo bravi, no. La lotta contro il male è per essere vivi. No, perché poi se chi è bravo in una cosa dice, no, io non voglio essere bravo, non voglio essere bravo. No, ma neanche a me mi frega di essere un bravo ragazzo, cioè, dopo tanti anni, cioè, almeno una cosa che non è passata in vano, che almeno a me è quello che mi interessa, anche perché la mia persona è viva. Però questo dà un'idea, no, di un'impostazione anche legata al discorso sul peccato, di moralità, no? Per quello allora la vita. E si è in relazione con Dio giocandosi nella relazione con l'altro. No, ricordate quello che Giovanni dirà nella sua lettera, dirà che se tu dici di amare Dio che non vedi e non ami il tuo fratello che vedi, sei bugiardo. Cioè, il rapporto con l'altro è fondamentale, anzi, in come siamo con gli altri dice come siamo con Dio. Come siamo con gli altri, dice come siamo con Dio. Cioè, vuol dire, no, cercare la fatica di cercare relazioni con l'altro, che poi, come sappiamo, non è sempre facile, siamo tutti coinvolti, certe cose non dipendono solo da noi, però lo si può dire, e dice qualcosa di come noi siamo con Dio. Allora, io non so, vorrei cominciare perché è bello anche adesso tutto questo discorso sull'essere mediatore, no? Da parte di Geremia che vedremo meglio, no? Che ha a che fare proprio con sì, pienamente pace, vedremo quel genere letterale del lamento, no? E del pianto. Geremia è uno che piange. Per questo non voglio cominciare, stiamo per parlare ancora. Thank you. almeno solo questo per cominciare, no? Poi ancora 5 minuti. Fermo. E, cioè, perché anche queste parole che dice Geremia, no? Cioè, io credo che possiamo ancora di più apprezzarle, sentirle come, come è commosse veramente dall'amore di Dio. Immaginando, cioè ascoltando, lo spazio del profeta. No, perché il profeta non è contento di questo, cioè è partecipe di un dramma del suo popolo, che sta andando verso la morte. Per esempio nel capitolo dice nel capitolo 4 dice non c'è più in Giuda, versetto 5, quando dice in Gerusalemme suonate il corno nel paese, il corno sarebbe lo shofar. Ricordate che l'abbiamo visto a Gerusalemme, questi corni che venivano chiusi, gridate a piena voce, sternatevi, entriamo nelle città fortificate, eccetera, cercate un segnale verso il Sino, cercate rifugio, non indugiate, perché io faccio venire dalla detenzione una sventura e una grande rovina. Il leone è balzato dalla sua boscaglia, è Babilonia. Il distruttore di nazioni si è messo in marcia, è uscito dalla sua dimora per ridurre la tua terra a una desolazione. Le tue città saranno distrutte, non vi rimarranno abitanti. Quando dice queste cose, Geremia non sta bene. Non gode delle distruzioni delle case, delle uccisioni delle persone. Di quello che sta avvenendo. Per questo che mi stacco, lamentatevi a te di grida perché non si allontani, non si è allontanata da noi l'ira ardente del Signore. Più avanti si dice a un certo punto, versetto 19, le mie viscere sono straziate, mi scoppia il cuore, il petto mi batte forte, non riesco più a tacere perché ho udito il suono del corno, il grido di guerra, si annuncia un disastro dopo l'altro, tutta la terra è levantata. A un tratto sono distrutte le mie tende, in un attimo i miei padiglioni. Fino a quando dovrò vedere segnali, udire il suono del corno? Sotto il mio popolo, non mi conosce. Sono figli insipienti, senza intelligenza, sono figli nel fare il male, ma non sanno compiere il bene. Sotto il mio popolo. Guardate, tra l'altro, queste parole a un certo punto non si capisce più se lo strazio, se lo strazio del profeta o lo strazio di Dio. Dio si strazia. Il nuovo Dio di Cristo. Questo per dire anche noi e Simone rispetto a quelli che io ti userò, è Dio di Cristo, no. Dalla morte del suo corpo. Dio non gode del male, no. Della sua morte. E ancora, al capitolo 9, nel versetto 16, si dice così, dice il Signore degli eserciti, attenti, chiamate le lamentatrici che vengano. Chi erano le lamentatrici? Le lamentatrici erano quelle donne che andavano a piangere i funerali, dove ancora in qualche paese del sud c'è quelle donne che piangevano, no? E quasi professione, certo. Fate venire le più brave, facciano presto per intonare di noi un lamento, sgorgino lacrime dei nostri occhi, le nostre palpebre presti di nuovo, perché una voce di lamento si ode del Signore, quanto siamo rovinati, chi vergogna abbandonare il paese e vedere per tutte le nostre abitazioni, quanto siamo rovinati. Che questo, cioè che questo cioè, sia il nostro pianto, sia il nostro pianto, cioè che la decadenza della Chiesa, no? Che tanto male che si è fatto, no? Ci faccia piangere, cioè un teatro nel senso che ci sentiamo consolidati, perché noi come chiesa, al di là di dire sono stati quelli da qualcuno, grazie, ma no? Cioè mettendoci solidari, sentendo una famiglia, è questo che bisogna, no? Dire profondamente. Chiedete, no? Udite dunque, o donne, la parola del Signore, i vostri orecchi accolgano la parola delle sue bocche, insegnate le vostre figlie lamento, l'una all'altra un canto di lutto, poiché la morte è entrata dalle nostre finestre, si è introdotta nei nostri palazzi, ha battuto i fanciulli della via, nella via, e i giovani nelle piazze, e si pianga perché la morte è entrata nelle nostre finestre. Parla la parola del Signore, i cadaveri degli uomini giacciono come le tane nel campo, come covoni dietro il venditore, e nessuno li raccoglie. Ancora capitolo 8, versetti 21-23, dice: cominciamo dal 18, senza di me cresce il mio dolore e il mio cuore viene meno. Ecco, odo le grida della figlia del mio popolo da una terra sconfinata, non c'è il Signore in mio, il suo re non vi abita più, perché mi hanno provocato l'ira con i loro idoli, con l'unità straniere, è passata la stagione della mente, finita l'estate, e noi non siamo stati salvati. L'altro qui è la, vedremo, è la falsa presunzione che Dio alla fine ci salva. Cioè, dato che abbiamo il Tempio, e il Signore è con noi, Dio alla fine ci salva. Come dire, ce l'abbiamo in mano, possiamo anche peccare la sua natura. Dio ci salverà. Per la ferita della figlia del mio popolo non sono affranto, sono costernato, l'orrore mi ha preso. Non vedi più Balta, Mingale, non c'è più nessun medico, perché non si cicatrizza la ferita della figlia del mio popolo? Ci sarà il mio capo una fonte di acqua, i miei occhi una sorgente di lacrime, per piangere giorno e notte i figli della figlia del mio popolo. Benissimo, questo è un passo. Ci sarà nel mio capo una fonte di lacrime, una sorgente dei miei occhi, una sorgente. E ancora, nel capitolo 13, scusate, questo brano l'ho letto anche a Gerusalemme, andando in un altro pianto. Ascoltate, capitolo 15, ascoltate, porgete l'orecchio. Non montate in superbia, perché parla il Signore, date gloria al Signore vostro Dio, prima che l'oscurità, che venga l'oscurità, i vostri piedi inciampino sui monti, al cadere della notte. Voi aspettate la luce, ma egli ridurrà in tenebre. Cioè, quella quindi aspettare la luce, no? Cioè, noi possiamo fare tutto quello che vogliamo, tanto così, alla fine, il Signore è sempre con noi. In più, per l'altro, c'era anche in quel tempo, cioè gli antichi, già nel 700 a.C., assediranno Gerusalemme, però poi andranno via. Probabilmente si pensa perché ci saranno dei problemi interni, probabilmente un tentativo di cambio di re, eccetera, delle congiure, per cui i generali li porteranno via. Allora questo fatto che gli assiri erano lì, gli assiri, i peggiori nemici che potevano esserci, erano lì per prendere Gerusalemme, che Gerusalemme non è stata presa, aveva cominciato a portare sempre più la consapevolezza, cioè una falsa consapevolezza, una falsa pensiero, che dato che noi abbiamo il tempo, Gerusalemme non sarà mai presa. Per cui, come dire, noi possiamo fare quello che vogliamo, possiamo fare tutte le varie politiche ambigue, un po' con il Babilonia, un po' con l'Egitto, combinare tutte le varie politiche sociali, eccetera, ma dato che poi siamo a Gerusalemme, c'è il tempo, andrà sempre bene. Voglio aspettare la luce? Va bene, la terra. E dice... Se non ascolterete, versetto 17, io piangerò segreto la vostra superbia. Il mio occhio verserà lacrime, perché sarà deportato di legge del Signore. No? Questa è una parola straordinaria, perché uno dice, se non mi ascolterete, no, io farò, eccetera, no? Se non ascolterete, la vostra superbia, il mio occhio per il mio occhio. Ecco perché, perché sarà deportato il mio mondo. Cioè, vedete che questo lo può dire appunto chi il male del popolo e il male del profeta, del male, la sofferenza del popolo, no? Chi si sente giusto non è incapace di solidarietà. Chi ha la presunzione di essere giusto? No? Ricordate il fariseo cosa prega in quella parabola di Gesù che ricordavo stamattina nel tempio, no? Di domenica scorsa. Dice, ti ringrazio Signore, io non sono come gli altri, che sono adulteri, che sono ubriaconi, che sono ingiusti, perché io, che non sono come gli altri, io pago la decima su tutti i miei arredi. Io digiuno due volte la settimana. Io non sono come gli altri. Vedete, questa autogiustificazione che parte con il rinnegamento della solidarietà, che era già quello che noi vedevamo in di Adamo, che diceva io sono innocente, la colpa di mia moglie, quella di la colpa è tua, ma è rosso, cioè il rifiuto della solidarietà, perché noi siamo allora questo è bello che Geremia appunto il pianto, no? Cioè il dire, guarda, io sto male, te lo dico tutto perché ho chiesto male per te, il tuo male della, no? La tua morte dalla morte. Guardate che questo ci ricorda appunto le lacrime di Gesù, perché anche pensare anche nei confronti dell'antisemitismo che il cristianesimo poi ha avuto anche una forte presenza, no? Di vabbè, gli ebrei, dice, gli ebrei hanno sfidato Gesù, noi invece l'abbiamo accolto, loro si prendono, facciano la loro vita, la loro festa, come ebrei, se vuoi, no? Gesù davanti al rifiuto di Gerusalemme, no? Quando la vede, cosa deve fare? Scioglie in lacrime, pianto su Gerusalemme. E attenzione, il rifiuto non ferma il suo amore, la sua fedeltà, no? Tanto che lui ama fino alla morte, no? Ama fino alla morte. Pensate anche questa solidarietà, no? Di Gesù con i peccatori, no? Tutta la sua vita è stata così, è stata una scelta di campo. Come parte, mettendosi in fila con i peccatori al battesimo, a come muore, tra due anni. Esatto, fatto la scelta. partire da questo, no, e a partire da questo amore così, no, dice, no, c'è una parola forte, un amore forte. Bene, io mi fermo. C'è un'altra parola sempre in Geremia, vediamo se riesco a